La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, benvenuti alla settima ossessione, 25esima puntata di mercoledì 29 marzo. Oggi cominciamo subito con il direttore artistico del Korea Film Festival. Buonasera quindi a Riccardo Gelli. Buonasera Riccardo.
Buonasera,
ben trovato, nostro consueto appuntamento come tutti gli anni di presentazione della 21esima edizione del Florence Korea Film Fest. Ai blocchi di partenza oggi è la vigilia, domani giovedì 30 marzo inizierà la 21esima edizione. Dico solo qualche numero, poi entriamo, ti lascio parlare per raccontarci quali sono le particolarità di questa edizione. 70 film in programma, 8 super ospiti, 4 masterclass, tra cui anche quella del regista premio Oscar, e questo è un grande colpo per il Korea Film Fest, quella del premio Oscar Bong Joon-ho nella giornata del 6 di aprile. Quali sono le novità di questa 21esima edizione?
Ma dunque, tutti gli anni cerchiamo di fare il meglio, proprio perché è un festival importante in Italia e anche in Europa, perché noi siamo stati appunto il primo festival al mondo di cinema coreano fuori dalla Corea, e quindi vogliamo appunto sempre fare bella figura e essere sempre molto interessanti nei confronti appunto del pubblico, in questo caso italiano, a Firenze anche straniero, in questo caso. Infatti i nostri film sono sia sottotitolati in italiano che in inglese. Quindi quest'anno il cinema, la compagnia accoglierà appunto la prima sera con il film Han San, il regista Kim Han-min e l'attore Park Hae-jin. Saranno presenti tutti e due, anche loro due faranno una masterclass il primo di aprile, la mattina. E appunto con loro il pubblico conoscerà veramente una parte del cinema coreano. L'attore Park Hae-jin, tra l'altro, è anche sabato sera nel film Decision to Live di Park Chan-wook, che tra l'altro è già uscito nelle sale italiane, sì. Ma noi lo facciamo vedere in lingua originale, sottotitolato in italiano e in inglese,
sì.
E poi naturalmente la sezione Orizzonti Coreani e Time in Korea, che sono le sezioni dove il pubblico potrà votare insieme con una giuria selezionata, tra cui il film Hunt, che appunto il regista è l'attore Lee Jong-jae, che lo scorso anno è stato ospite nostro, l'attore quello di Squid Game,
sì.
E poi la regista Lim Soo-rye, che è una delle appunto delle registe coreane più famose, è stata famosa anche per il film Waikiki Plaza, che tra l'altro lo facciamo vedere nella sezione Winning e sulle donne registe. La regista Soo-rye, insieme con un'altra regista, Julie Jong, che tra l'altro faremo anche vedere un film Next Oi, parteciperanno a una masterclass anche loro per appunto far conoscere che cos'è il cinema femminile in Corea. E poi alla fine, corti,
sì.
e poi alla fine appunto Bongiorno, che appunto ha iniziato la sua visita dopo tanto tempo e non era venuto a Firenze, cioè l'ultima volta era nel 2010, praticamente perché abbiamo organizzato la retrospettiva del regista, però siamo sempre rimasti in molti ottimi rapporti, e guardo anche quando vado in Corea ci incontriamo praticamente, sì. O anche ai grandi festival.
Diciamo che la masterclass, correggimi se sbaglio, è già sold out, esaurita ai posti.
Purtroppo,
bene, cioè.
Purtroppo per quelli che rimarranno fuori, esatto. Però altrimenti è già sold out. Ecco.
È già sold out.
Però la sera, sì, il pubblico non può partecipare alla masterclass, la sera con il film in bianco e nero scelto da... il regista proprio Bongiorno Mother, perché lui di tanto lui fa la produzione sia a colori che in bianco e nero, sì. Sempre una versione in bianco e nero, sarà presente comunque la sera e sarà anche premiato sia nel pomeriggio per durante la masterclass che la sera sia dalla regione toscana che dal comune di Firenze.
Quindi c'è l'opportunità di incontrarlo, Bongiorno, comunque anche la sera.
Sì. Poi c'è una mostra su manhwa e webtoon,
sì.
Cioè praticamente è stata intitolata Il futuro del fumetto, praticamente. Che cos'è? Ci sono due illustratori che faranno anche loro, parteciperanno a una masterclass per appunto far conoscere cos'è il fumetto attuale in Corea. E poi una mostra proprio per illustrare proprio con le immagini che cos'è il fumetto, il comics, come si potrebbe anche chiamare, sia illustrato proprio a mano su carta che quello illustrato su tavoletta e poi fruito dal pubblico coreano con il cellulare.
Ok, un'ultima domanda prima di salutarci, c'è un film tra tutti quelli selezionati che magari ti senti di consigliare, come dire, questo film vale veramente la pena andare a vedere? Mi senti? Forse abbiamo qualche problema in linea con Riccardo Gelli, però ecco, volevo chiedergli se c'era qualche film che ci consigliava, uno dei suoi, tra i 70 e più film, vediamo se riusciamo a metterci in contatto. Riccardo, ci senti? Riccardo? Ecco. Ti chiedevo soltanto un'ultimissima domanda, se tra i 70 film in programma consigliavi ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ci avevi un consiglio particolare, cioè un film che vale la pena veramente di vedere. So che magari sono tutti come figli per un selezionatore, però magari se ce n'è qualcuno...
È un po' difficile,
magari uno che ha bisogno magari di essere spinto particolarmente perché è particolare. Se c'è.
Quasi tutti sono belli, in poche parole. No, sì. Dexo I, se uno vuole vedere appunto un film dove tra l'altro Dexo I è stato anche a Cannes l'anno scorso, della regista Julie Jong, o anche Hunt appunto dell'attore regista John Jay.
Sì.
Sono quasi tutti molto belli, e quello della serata inaugurale. Però anche quello è sold out.
È sold out anche quello. Ricordiamo che comunque...
Madre
di Bongiorno, certo. Ricordiamo che oltre alla compagnia c'è anche la possibilità di vedere i film sulla piattaforma online My Movies e anche più compagnia. Quindi chi non riesce a trovare il posto può comunque avere la possibilità di vedere.
Purtroppo, a differenza durante la pandemia, abbiamo quasi sempre messo il 90%. I film,
certo,
in programma,
qui un po' meno,
che erano, sono un po' ridotti,
okay.
Però comunque
qualcosa
c'è anche la possibilità di vedere quasi tutti i cortometraggi,
ecco, che
che
non è
non
poco.
sono di meno i cortometraggi.
Assolutamente, assolutamente, che non è poco. Va bene, allora vi invitiamo tutti al Florence Corea Film Festival, 21ª edizione, da domani, giovedì 30 marzo, fino al 7 aprile al Cinema La Compagnia di Firenze. Grazie Riccardo, in bocca al lupo. Ci vediamo alla compagnia, grazie, grazie. Tra poco Walter Veltroni.
L'uomo Giovanni Piovasco si è miracolosamente risvegliato dopo 31 anni.
Flavia.
Hai avuto un incidente il giorno dei funerali di Berlinguer e hai dormito a lungo.
Quanto?
31
giorni?
anni.
No. Ma lei dov'è?
Non lo so, ma secondo te si ricorda tutto tutto?
Buon viaggio, che sia un'andata o...
Possiamo cominciare a raccontarti com'è cambiato il mondo.
In meglio o in peggio?
Forse soltanto tu ce lo puoi dire.
Berlusconi,
quello delle televisioni.
Presidente del Consiglio.
Ma che è davvero?
L'Unione Sovietica non esiste più, neanche il muro di Berlino.
A proposito, chi è il segretario del PC?
Lasciare tutto indietro e andare.
Portami a via delle botteghe oscure.
E che c'è a via delle botteghe oscure?
Che c'è?
Ti assicuro, io non sono una merda. E non lo è nessuno in questa storia.
Avrai il finale.
Eccomi, sono tornato.
Bonbon di crudo di manzo fassona su spugna di liquirizia e creme fraiche.
Io non ci ho capito una ceppa di quello che hai detto.
Ben trovati alla settima sessione e continuiamo a parlare delle uscite cinematografiche del fine settimana. È con grande piacere che vado a salutare il regista Walter Veltroni con noi in collegamento. Buonasera, Walter.
Buonasera, buonasera a lei.
Buonasera e benvenuto alla settima sessione. Grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo qui per parlare del suo ultimo film, Quando, in uscita da domani, giovedì 30 marzo, nelle sale italiane. Film tratto dal suo omonimo libro del 2015. Sono passati 8 anni dal 2015, da quando lei ha pubblicato, ha dato alle stampe questo libro. Tante cose sono successe in Italia, nel mondo in generale, in 8 anni. Figurarsi cosa può succedere nei 31 anni in cui Giovanni entra in coma e risvegliandosi poi quando ne aveva 49. Quanto è cambiata l'Italia? Giovanni è il protagonista del suo film.
Sì, Giovanni è un ragazzo di 18 anni che nell'84 appunto è andato ai funerali di Enrico Berlinguer e lì gli è caduto sulla testa lo striscione, il bastone di uno striscione. Peraltro, diciamo, è riconoscibile la parola Livorno nello striscione che cade, e è andato in coma e si sveglia nel 2015. È un ragazzo di 18 anni nel corpo di un cinquantenne, è un ragazzo che deve capire che cosa è successo nel mondo, perché sono successe tante cose, dall'arrivo dei cellulari alla caduta del muro di Berlino, dalla fine del PC a tante altre cose, e poi deve scoprire cosa è successo a suo padre, a sua madre, alla sua fidanzata, e avrà anche una rivelazione, diciamo, che cambierà un po' il corso della sua vita. Quindi è come la storia di una rinascita, di un ritorno al mondo, però di un neonato di 18 anni, ecco.
Nel press book, nelle note di regia del press book, ho letto nella parte finale delle sue note che questo film può essere anche una fiaba. Come mai?
Beh, sì, perché naturalmente io ho controllato, ci sono dei casi di coma che sono durati anche 27-28 anni, però sì, c'è un elemento di fiaba, nel senso che chiaramente il riferimento a quel giorno dell'84 per me è il riferimento ad un momento di scansione della storia italiana e anche della storia della sinistra italiana. E poi la fiaba consiste anche nel percorso di ritorno alla vita di questo ragazzo. Lui è accompagnato da una suora che è Valeria Solarino, che lo ha abbigliato per anni e con il quale lei ha stabilito con questo corpo di ragazzo che dormiva, lei ha stabilito un rapporto che è un rapporto anche affettivo, perché confidava al silenzio di questo ragazzo i suoi tormenti, le sue scelte, eccetera. E poi è accompagnato Giovanni nel ritorno alla vita anche da un ragazzo di 18 anni che nel film si chiama Leo, interpretato da Fabrizio Ciavoni, che non parla con nessuno, sta in questa clinica di riabilitazione dove va Giovanni e non parla con nessuno perché ha l'impressione che nessuno lo stia a sentire. E quindi Giovanni, che è veramente un magnifico Neri Marco Re, torna alla vita, scopre la vita con questi due accompagnatori singolari, ecco.
Abbiamo citato appunto i protagonisti Neri Marco Re, Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni, c'è Olivia Corsini e poi anche delle partecipazioni come Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Bruno, Michele Foresta, Stefano Fresi. Un cast veramente di prim'ordine. Prima di salutarla e dare appuntamento ai nostri ascoltatori al cinema da domani, volevo chiederle un suo ricordo personale di Gianni Minà, che ci ha lasciato un paio di giorni fa.
Guardi, io ero molto amico di Gianni e gli volevo bene. Sa, Gianni oggi ho visto anche sui social, viene ricordato per la quantità di persone che ha intervistato e che avevano con lui un rapporto di amicizia. Gianni non era un intervistatore feroce, non era un giornalista di quelli con la baionetta in mano, era uno che ascoltava, che aveva piacere di scoprire, di raccontare, ma al di là della, come posso dire, delle sue amicizie altolocate, come si dice, Gianni era un grande cronista, cioè era uno che raccontava. Io ho frequentato molto per i miei documentari le teche della Rai e dovunque andavi a cercare c'era una perla di Gianni. Era una persona solare, era una persona molto onesta, molto bella e insomma, in questo tempo in cui purtroppo così contiamo quelli che mancano, dobbiamo aggiungere a questo elenco anche una bella persona come Gianni Minà.
Benissimo, da domani nelle sale c'è il nuovo film di Walter Veltroni, Quando, distribuito da Vision.
Le posso aggiungere solo
certo,
una cosa?
Certo, prego.
Abbiamo fatto la proiezione
a Bari,
l'anteprima a Bari, sì. C'è stato, vabbè, insomma, un affettuoso così gradimento del pubblico, sì. Ma quello che mi ha colpito è che in una scena del film c'è stato un applauso a scena aperta, che è quando Neri Marco Re e Stefano Fresi parlano in un ristorante di questi alla moda, sa, questi, sì, con topinambur, la vellutata e tutte, sì, queste cose qui, ecco. E quindi mi faceva piacere citare Stefano, perché Stefano, che ha già fatto con me il mio primo film, è un attore meraviglioso e qui con Neri sono abbastanza irresistibili.
Fantastico, ha fatto bene a farlo. Quindi invitiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici ad andare al cinema da domani con Vision Distribution, Quando, di Walter Veltroni. Grazie mille, Walter.
Grazie
Veltroni.
Grazie a lei,
arrivederci,
buon lavoro.
Arrivederci.
Buon compleanno.
Alice, non so come dirti, lo faccio tardi.
Se io lavoro di più per C50, il tempo me lo compro.
Tanti auguri, amore.
Quante volte lo festeggiamo questo?
Tu sei scema, che ci hai messo un cuscino?
Cioè sei gonfia, cioè proprio gonfia. Io ho festeggiato i miei 40 anni, mi sono svegliato, era passato un anno. Mi sono riaddormentato, ho passato un altro anno.
Che bel bambino.
Bambina.
Come la chiamiamo?
Col suo nome?
Galadriel.
Ma che cazzo dici?
La sensazione che hai del tempo che ti vola è perché non ti fermi mai.
Non abbiamo bisogno di nessuna pausa di riflessione. Noi stavamo benissimo insieme. Questa non è la vita che avrei voluto vivere. C'è qualcosa che vorresti da me?
Più tempo.
Il mio compleanno, no?
Sì.
Allora c'è una cosa che dobbiamo ancora fare.
Almeno dai un bacio a Galadriel.
A chi?
Tua figlia.
Ah, mia figlia, certo. L'hai detto veloce, non avevo... Vado.
Allora, è arrivato il momento di salutare Emanuela Santacaterina. Buonasera, Emanuela.
Buonasera a voi, ciao Daniele.
Ciao, come stai? Ben trovata.
Benissimo, tutto bene, grazie.
Allora, è arrivata la primavera, forse non ci eravamo sentiti ancora prima di quest'oggi, che ci porta del buon umore, ci porta anche dei film interessanti per quanto riguarda lo streaming. Un film che tra l'altro sta avendo un buon successo di pubblico a livello internazionale, tanto che è nella top 10 di Netflix per quanto riguarda i film più visti non in lingua inglese. È un film tutto italiano che è apparso anche, ha fatto il suo lancio alla Festa del Cinema di Roma di qualche mese fa, ormai di un anno fa, e si tratta di Era Ora di Aruna Dio.
Esattamente, che qualcuno si ricorderà per Orecchie, questo film in bianco e nero che aveva avuto un po' di successo qualche anno fa, e poi per Io C'è, che aveva per protagonista proprio Edoardo Leo, che è il protagonista insieme a Barbara Ronchi di questo Still Time nella versione internazionale, che sta sbancando ogni classifica streaming di Netflix. È un adattamento di un altro film, è un remake di un film australiano che si chiama Long Story Short di Josh Lawson, che vede il protagonista nell'originale Ray Spall, che è lo stesso protagonista di Trying, una commedia che non avete visto, molto veramente deliziosa, che trovate su Apple TV. Questo è un film del 2021 e neanche un anno dopo è stato fatto questo remake, che a quanto pare ha più successo dell'originale. Io immagino Josh Lawson che sta mangiando i gomiti.
Diceva, il mio non se l'è filato nessuno. Ma perché forse il film originale era distribuito nelle sale, mi viene da pensare, magari Netflix.
Però cioè, mi fa ridere l'idea, no? Di lui che si vede un anno dopo il suo film, che ha un successo planetario, esatto. Ma che arriva dall'Italia.
Beh, un po' come la trama del film, lui si sveglia e scopre che è passato un anno e il film è diventato un successo.
Appunto Edoardo Leo interpreta Dante, che è quest'uomo che ha una compagna, e vivono una relazione tutto sommato felice, serena, solo che lui è totalmente preso dal lavoro, è uno di quegli uomini che corre costantemente, ha sempre da fare, non ha mai il tempo di fermarsi un attimo e godersi il presente, perché pensa continuamente a quello che dovrà fare dopo, un attimo dopo. E mentre la sua compagna Alice, interpretata appunto da Barbara Ronchi, è una disegnatrice, ha un altro proprio approccio alla vita, e succede che Edoardo Leo, il personaggio Dante, compie 40 anni e arriva in ritardo alla sua festa di compleanno. Poi vediamo che va a dormire e il giorno dopo si risveglia ed è di nuovo il suo compleanno, ed è passato un anno. È passato un anno e lui e Alice hanno una figlia chiamata Galadriel, perché Alice ha una passione per il fantasy, e lui non si capace di quello che sta succedendo, suppone di aver avuto un'allucinazione, insomma è ovvio, no? L'abbiamo visto molte volte film che raccontano questo tipo di storie, il protagonista è incapace di rendersi conto di quello che sta accadendo attorno a lui. E il film non è altro che questo, fondamentalmente lui ogni compleanno cerca in qualche modo di riconquistare l'amore della sua compagna senza riuscirci, perché ci rendiamo conto che nel resto dei 364 giorni dell'anno lui continua a pensare soltanto al lavoro, e ogni anno che passa, perché ovviamente il film farà vedere che c'è un lasso di tempo da il primo compleanno alla fine del film, lui vive una sorta di consapevolezza, no? Ogni anno che passa, ogni compleanno che compie, in lui si instaura un seme di consapevolezza che è inutile correre costantemente, che dobbiamo fermarci. E ovviamente è una commedia romantica che ricorda Ricomincio da capo, ma forse secondo io ho pensato, perché questo film ha avuto così tanto successo? Probabilmente perché arriva in un momento storico in cui un po' tutti quanti ci siamo stancati di correre. Personalmente anche io mi sono ritrovata a pensare che è inutile concentrare tutta quanta la mia vita sul lavoro, perché non vale, il gioco non vale assolutamente. E forse quello che ci è successo, potrà sembrare anche un po' banale, no? Dalla pandemia in poi, perlomeno a me questo tema nella testa l'ha instaurato, che voglio dire, io io ho la fortuna anche di fare un lavoro che amo, indubbiamente, però mi rendo conto che il lavoro non è tutto, che bisogna trovare anche degli spazi per se stessi, per crescere, per confrontarsi con l'altro. E io credo, voglio pensare che il successo di questo film sia dovuto proprio al tema che racconta, cioè di imparare a godersi il tempo, la vita, gli affetti, che può sembrare anche appunto molto banale, no? Sono concetti che dovrebbero essere basilari, ma viviamo in una società che è fondata sul lavoro. Ho trovato un collegamento anche con quello che sta succedendo in Francia in questi giorni, con appunto i parigini che sono usciti in strada perché non sono affatto d'accordo alla riforma delle pensioni, mm-hmm. no? Perché
sì.
Penso all'intervento che ha fatto Giovanna Bottieri al TG1, abbiamo lavorato, ci hanno detto che dovevamo lavorare e adesso invece ci stiamo rendendo conto che vogliamo anche del tempo per noi. Credo che tutto questo si inserisca in uno stesso flusso che sta cambiando un pochino le mentalità. Non è ovviamente qualcosa che potrà accadere nel giro di pochissimo, però io sento personalmente che c'è appunto un flusso, c'è qualcosa che si sta muovendo e ci stiamo rendendo conto che forse non ne vale la pena concentrare tutta la nostra vita attorno al lavoro.
Assolutamente.
E mi piace pensare che sia questo che ha fatto sì che il film stia piacendo un po' ovunque nel mondo.
Io sono sposo da sempre questa teoria qua, quindi mi fa piacere che adesso anche questo film, insomma, faccia un po' anche meditare su questo, perché poi la vita davvero è una sola, ma alla fine se ci pensi un soffio, magari questa è retorica spicciola, però è la verità, quindi bisogna...
È vero,
bisogna godersela e poi magari arrivi ad un certo punto e dici, ma io che cosa ho combinato? A parte lavorare... Quindi coltivare le passioni, gli affetti, la famiglia, gli amici, la convivialità, la socialità, ecco, tutto questo. Quindi è importante, fa parte della vita, come fa parte della vita pure il lavoro. Però ecco, non esiste solo il lavoro, assolutamente. Che poi possa piacere meno, io sono anche non contrario, ma quella massima vivi, no, lavora... No, fai il lavoro dei tuoi sogni e non lavorerai neanche un giorno solo.
Che non è neanche vero.
No, ecco, sì, infatti, diciamo, sfatiamo questo mito della frase che molte volte, anche recentemente è tornata in voga sui social, quindi ecco, sì. Sicuramente è un piacevole film che, se non sbaglio, quando era a Roma non aveva trovato ancora distribuzione, a parte forse la BIM, se non sbaglio, però ecco.
Penso di sì, forse sì, però all'epoca era stato semplicemente presentato.
È stato presentato.
Credo che forse loro avessero già idea di dove poi collocarlo. Sicuramente questo racconta anche del fatto che questo film, che non è uscito in sala, ma direttamente in streaming, magari in sala avrebbe fatto veramente...
Sì, molto scarsa.
Piccola,
sì,
no?
Sì.
E forse dovremmo anche cominciare a ripensare alla distribuzione e a come vengono raccontati anche i film che escono in piattaforma, perché questo è un caso, era ora è diventato un successo, ed è diventato un successo praticamente, tra virgolette, vendendosi da solo, no? Con il passaparola.
Sì.
Però io credo che dovrebbe proprio alla base esserci un nuovo modo di pensare alla distribuzione, perché le piattaforme esistono, sono una realtà, e anche i film che escono in piattaforma dovrebbero avere una pubblicità dietro che li accompagni nell'uscita digitale.
Molte volte non è così, purtroppo.
No, vengono proprio letteralmente presi e
sì, buttati lì.
Ci sono delle vere e proprie perle che ogni anno passano forse completamente in sordina, vengono viste magari da chi ha un occhio un po' più allenato, chi fa questo mestiere e magari appunto finisce anche per segnalarlo grazie al proprio lavoro, però non vengono raccontati, come se proprio fossero persi, buttati,
sì.
Ed è un peccato.
È un peccato, poi secondo me si sarebbe perso anche perché esce un film con Edoardo Leo al mese. Io ho fatto un conteggio, in media c'è un film di Edoardo Leo.
Non è colpa di Edoardo Leo, è colpa della distribuzione, che magari ha trattenuto dei film per un determinato periodo e lui si ritrova adesso a dover parlare di tre film
tutte insieme.
Insomma, penso neanche con tutto. Penso che un attore voglia potersi prendere anche il tempo
certo.
Per affrontare un progetto a cui ha preso parte, e invece appunto per questa questione della distribuzione si ritrova ad avere quasi ad imbuto questi tre film da dover promuovere, un po' come succede anche con Favino, no? A volte esatto. C'è solo Favino al cinema, anche lì magari sono film, produzioni spalmate in un anno e mezzo che vengono poi fatte uscire tutte insieme.
Tutte a ridosso, se no sembra che Edoardo Leo faccia come il suo Dante nel film, cioè che sia un workaholic, esatto. Che lavori di continuo, esatto. Quando in realtà insomma i suoi film sono diciamo in media, sì magari ne fa un po' più di altri, però ecco forse proprio le logiche delle distribuzioni che lo fanno trovare in sala quasi contemporaneamente. Mi pare che anche un prossimo film, Divano De Matteo, tra qualche settimana uscirà,
sì,
in sala.
Proprio mi sembra oggi a Bari.
Ecco, quindi, sì, Mia, sì. Sì, quindi c'è Edoardo Leo anche lì. Va bene, allora, era ora, chi non l'avesse ancora visto, ve lo consigliamo, questo è il nostro consiglio di trovartelo, lo troverete su Netflix. Manuela, io ti ringrazio, ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi, alla
ciao,
prossima.
Ciao Manuela, ciao.
E ora arriviamo al paese.
Vuole andare più veloce, per favore?
Ci godiamo il panorama.
Io sono Richard Petit. La mia azienda deve solo sistemare un ripetitore qui. E devo solo farvi firmare il permesso e me ne andrei.
Ma stantenne, si può piantare da un'altra parte.
Bisogna guardare al futuro. Anche tu dovresti farlo.
I ragazzi, se non gli dai i tablet, i computer, se ne vanno.
Oh, la natura. La natura ci vuole dire qualcosa.
Lei ha una visione antica di questo paese.
Lancio segnale radar.
Evelyn. Io sono bloccato qui e ho visto e sentito nessuno, tranne una mucca che vola.
Ma la natura riserva sempre le sue sorprese.
Noi il segnale lo facciamo passare tramite là.
Ecco, resta il fatto che lei è fuori del mondo.
Ma è questo qua il mondo?
La vostra è una lingua meravigliosa, adatta a parlare soltanto di armonia, d'amore.
L'Italia pare che non c'è niente.
C'è tutto!
Vivi l'Italia!
Eccoci qua, bentornati alla settima sessione. Noi continuiamo a parlare di quelle che sono le uscite cinematografiche del prossimo fine settimana, o meglio del fine settimana 21, e parliamo di un film che si intitola Evelyn tra le nuvole. Abbiamo appena ascoltato il trailer e abbiamo il piacere di avere qua con noi, ospite in collegamento telefonico, la regista di questo film, che è Anna De Francisca. Buonasera Anna.
Allora, buonasera, è Di Francisca.
Di Francisca, ecco.
Ormai sono abituata che sbagliano sempre il mio cognome, ecco. E mi rendono spagnola.
Beh, invece no, sei italiana al 100%.
Sono italianissima.
Okay. Di Francisca. Allora, Anna Di Francisca, appunto domani nelle sale esce il tuo nuovo film, Evelyn tra le nuvole, tra l'altro poi lo ricorderemo più volte, soprattutto alla fine della nostra conversazione. Tu domani, giovedì 30 marzo, sarai qui a Firenze, a pochi metri dal nostro studio che si trova in Piazza dei Ciompi, allo Spazio Alfieri, al Cinema Spazio Alfieri, nel pieno centro di Firenze, in Via dell'Ulivo, a presentare proprio il tuo nuovo film. Innanzitutto ti chiedo di raccontarci un po' di che cosa parla, di raccontarci appunto un po' la storia di questo film e poi cominceremo a conversare.
Certo, allora il mio film in realtà racconta un po' la tematica, è una possibile armonia da trovare tra le nuove tecnologie e la natura. Quindi è un film che possiamo definire un po' un film green, è un film che parla di ambiente e quindi del bisogno che noi abbiamo di proteggere l'ambiente, non vuole essere una visione manichea nel senso della contro le tecnologie, ma vuole essere una riflessione sul modo di proteggerci e proteggere anche la natura, il nostro benessere, la nostra capacità comunque di stare nell'ambiente e usufruendo anche delle tecnologie, perché di fatto non ne possiamo più fare a meno e l'abbiamo capito molto bene durante la pandemia, dove comunque la tecnologia ci ha salvato per mille ragioni. E è una commedia che posso definire una commedia, cosiddetta commedia sofisticata, che si ispira un po' come genere alle commedie inglesi e francesi che io amo molto, che vanno appunto da Calendar Girls, L'erba di Grace, La famiglia Bélier. Io amo moltissimo anche la commedia a tratti così più surreale, più da realismo magico di Van der Mel, quello di Dio c'è, vive a Bruxelles, dell'ottavo giorno e via di seguito. Quindi la tipologia di film è sicuramente una una tipologia di film sorridente che vuole far sorridere anche il pubblico su degli argomenti che però sono argomenti, diciamo, altamente moderni, altamente di questo tempo, ma su cui credo che tutti coloro che fanno lavori artistici abbiano un po' il dovere di fare riflettere. Ecco, questo è un po'.
Questo è quello, appunto. E la protagonista del tuo film si chiama Sofia, giusto? Che,
sì.
Che vive in un vecchio casale, in un antico casale, ai piedi della pietra di Bismantova, giusto?
Di Bismantova. Ecco. Sì. Allora, la protagonista sì, è Eleonora Giovanardi, l'attrice, e adesso per dirlo proprio senza fare nessuna rivelazione eccessiva sul film, e comunque è una donna che vive coltivando erbe, curando le mucche, eccetera, in questo casale, che si trova a dover ricevere un signore francese interpretato molto bene da Gilbert Melki, che è un grosso attore francese, interprete di tante commedie in Francia e che parla perfettamente l'italiano e ha molto aderito al ruolo, innamorandosi di questo signore molto antipatico di nome Richard, che arriva con la pretesa di mettere questo antennone portatore di connessione in un luogo dove la connessione scarseggia molto. Tutto ciò fa creare una serie di conflitti ed è il pretesto per raccontare delle visioni diverse del mondo dei miei protagonisti, che sono, oltre appunto i due citati, sono anche Violante Placido, che è una persona che vive totalmente fuori contesto, vive sull'Appennino ma sogna di essere a Dubai e quindi vive una sua realtà virtuale in mezzo alle montagne. Sono Antonio Catania, che è un italo-americano di origine calabrese, amante della lentezza, amante di un'Italia un po' folcloristica nella sua visione antica dell'Italia, che vende prodotti a base di lumache, che sono ovviamente anche quello un po' un simbolo, no, di quello che può essere anche una visione della lentezza dell'esistenza. E oltre a loro poi ci sono personaggi appunto come Margherita, interpretata dalla stupenda Lucia Vasini, che è un'attrice che viene soprattutto dal teatro e ha lavorato tanto con Paolo Rossi ma anche con Dario Fo ai tempi, eccetera, che fa questa maga delle erbe e ha la possibilità in qualche modo di vedere anche il futuro. È un po' il nostro legame con l'ambiente, cioè è il personaggio che ci fa capire quanto bisogna ascoltare la natura, ascoltare gli animali, per arrivare a un possibile reale benessere. E poi ci sono Andrea Roncato,
sì. Maceri, ecco, mi colpisce proprio del cast questo mix tra attori italiani e attori stranieri. Come mai questa è una tua precisa scelta, oppure è stato il casting che alla fine ti ha portato a spaziare?
No, è una mia scelta, anche perché il cast l'ho fatto assolutamente da sola. Ho scoperto questo stupendo attore francese cercando, appunto, visto che non mi veniva consigliato dai francesi, però l'ho trovato da sola, capendo, leggendo che era stato molto in Italia quando era giovane, quindi sapeva bene l'italiano, visto dei suoi lavori appunto francesi, e ho capito che era molto giusto per me. Poi lui ha aderito totalmente al copione. Ci piaceva che fosse uno straniero che lavorava per una compagnia telefonica, quindi appunto la scelta è derivata da questo. Poi c'è Claire Nebu, che ha avuto delle esperienze tanto tempo fa con Bellocchio e ha aderito totalmente a questo strambo personaggio di una donna parigina che però adora perdersi nella campagna italiana. Era un'amica della madre di Sofia, che veniva da tanti anni, e quindi adora disconnettersi, quindi in qualche modo lei ama la possibilità di mettere il computer in un cassetto e rilassarsi in mezzo alla natura dell'Appennino emiliano. E poi appunto invece Andrea Roncato, che è il padre di Violante Placido, è un cacciatore terrorizzato dalla problema dello spopolamento nei piccoli centri e vive la tecnologia come qualcosa che possa far rimanere i giovani anche in questi territori, no? Quindi
come una fonte attrattiva per affinché i giovani non spatrino poi, non vadano via da questi piccoli borghi che poi scomparirebbero. Ecco, mi riallaccio proprio a questo. A questo rapporto, no, tra progresso e natura. Tu pensi che appunto il progresso sia una sorta di arma a doppio taglio, no? Soprattutto in un'epoca di cambiamenti climatici, dalla parte, no, produciamo e quindi magari inquiniamo, però il progresso e quindi la tecnologia può venirci incontro e può salvarci dalla catastrofe imminente che ci apprestiamo appunto a vivere per i cambiamenti climatici.
Certo, io credo che come tutte le cose c'è tecnologie, dipende molto come vengono usate.
Certo.
E questo da sempre, no? Anche dalla nascita dei cellulari, no? Quindi qualunque progresso dipende sempre, no? da come viene utilizzato, e credo che quindi il fatto di riflettere su queste cose e cercare di pensare che il cambio climatico, la protezione dell'ambiente, il buco d'ozono, di cui ormai non si parla più, ma è stato un argomento per tanti anni, non sono solo delle frasi, perché a volte uno ha la sensazione anche da parte dei nostri politici che siano delle frasi, che non siano dei concetti veri e propri su cui bisogna allertarci, no? e su cui bisogna lavorare. E quindi per questo penso che poi il nostro dovere di persone che lavorano in campi artistici, che sia la fotografia, la pittura, la scrittura, eccetera, sia quella di indurre a delle riflessioni, a far sì che appunto vedere, innamorarsi di un paesaggio in un film, voglia dire anche preserviamolo quel paesaggio, no? Ecco, certo. Non freghiamocene, ecco, non pensiamo che tanto è uguale se il cambio climatico è solo una frase, è un concetto di cui possiamo fare a meno, o invece è qualcosa su cui dobbiamo riflettere, è qualcosa per cui dobbiamo pensare che vanno piantati tanti alberi ovunque, eccetera, no? Perché sono tematiche fondamentali per il benessere nostro, ma anche quello di chi seguirà le nostre
future generazioni, certo.
Delle future generazioni, quindi sì. Il tentativo nel mio film, per quanto appunto ironico, sorridente, eccetera, è proprio quello di affrontare questi temi anche con personaggi come appunto Marco Macceri, che è un attore alla prima prova cinematografica, che viene dal teatro, ma un ottimo attore, che ha questo ruolo di marito della Placido, che è proprio la persona che esprime questo conflitto al massimo, no? Perché lui è una guardia forestale, fratello di Sofia, amante della natura e del fatto di poter spaziare appunto in mezzo a luoghi che lui adora e conosce alla perfezione, e nello stesso tempo desideroso di avere la tecnologia e portare la tecnologia anche nel suo mondo familiare, visto che ha una moglie che è così attenta e spasmodica rispetto appunto alla tecnologia, e lui esprime più che mai questo conflitto.
Perfetto, allora Anna, io prima di ringraziarti e di salutarti volevo ricordare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che il film debutterà domani nelle sale cinematografiche, ma chi ci sta ascoltando adesso in diretta su Nova Radio e quindi a Firenze deve sapere che domani il film Evelyn tra le nuvole sarà proiettato al Cinema Spazio Alfieri di Firenze in Via dell'Ulivo, proprio alla presenza di Anna Di Francesca, quindi
anche parte del cast, saremo molto felici di
Bene.
Parlare con pubblico, siamo
Bene.
Molto felici di, ecco, c'è parte del cast, ci sarà anche il musicista Paolo Perna, che è il compositore delle musiche del film,
sì.
Che ha fatto un grande lavoro proprio di adesione a quello che era l'argomento del film, cioè quindi di di rapporto tra natura e nuove tecnologie. E quindi è, diciamo, un valore aggiunto al film e un valore aggiunto anche al dibattito che ci può essere,
che può scaturire,
anche
certo.
A lui si possono fare una serie di domande.
Bene, bene, quindi vi aspettiamo, Anna Di Francesca, il cast, il musicista, vi aspettano domani a partire dalle 21:15 allo spazio Alfieri, via dell'Ulivo, Firenze. Accorrete numerosi, come si dice in questa occasione. Anna, io ti ringrazio Anna, grazie di essere stata con noi e a risentirci presto. Un grande in bocca al lupo per il tuo film.
Crepi il lupo e grazie a tutti voi.
Ciao Anna, grazie.
Grazie, ciao, ciao.
La settima ossessione.
Allora, siamo arrivati come di consueto nell'ultima parte della nostra trasmissione, dove spesso parliamo anche di serie televisive, quindi apriamo la nostra consueta finestra sulla serialità televisiva. Quest'oggi due al prezzo di uno, e quell'uno però è sempre lui, l'esperto di serie TV, Federico Vascotto. Buonasera Federico.
Ciao Daniele, ciao, ben ritrovato e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao a te, grazie di essere con noi anche in questo mercoledì pomeriggio, è sempre un piacere poterti sentire. E siccome la scorsa settimana non siamo andati in onda perché il sottoscritto è un catorcio e non si sentiva granché, allora ho detto questa volta Federico, per ripagare l'appuntamento della settimana scorsa, gli abbuono anche un'altra serie che, come dicevamo prima, che ci stavamo sentendo privatamente, hanno bisogno di essere, come dire, pompate, di essere portate fuori dal guscio dove attualmente si trovano. Tra l'altro due serie, se non sbaglio, correggimi tu nel caso dovessi sbagliare, sono uscite lo stesso giorno più o meno, se non sbaglio, 16
sì,
marzo.
È vero, sono uscite lo stesso giorno, sì.
Stesso giorno, ma piattaforma diversa. Allora, io comincerei a parlare di quella di Apple TV Plus, che si intitola Extrapolations, anche perché poco fa abbiamo parlato con la regista Anna Di Francesca di un film che insomma parla di tecnologia, natura, cambiamenti climatici, eccetera, e quindi diciamo che questo ci può dare l'assist per parlare di questa serie Extrapolations su TV Plus, Apple TV Plus, con un grandissimo cast e anche con un grande tema di fondo.
Esatto, esattamente. Sì, e direi che si incastra perfettamente col vostro discorso di prima, perché appunto è, se vogliamo, l'ennesimo prodotto audiovisivo che parla del, insomma, di come è malmesso il pianeta Terra oggi, sostanzialmente, o meglio, in un futuro più o meno prossimo. Ecco, racconta un range abbastanza ampio di anni del pianeta Terra, e però lo fa attraverso la chiave del cambiamento climatico e quindi tutte le conseguenze che questo porta sia a livello di atmosfera, di clima, di oceani, di del petrolio, insomma di tutti gli aspetti che già oggi vediamo, no? Già basta pensare, insomma, a questi giorni che sono un po' ballerini, no? Come tempo, pur essendo marzo sempre stato batterello, lo è particolarmente, ecco, se vogliamo.
Anche il tema della siccità, anni, insomma, che tiene banco qua in Italia, purtroppo, la siccità, insomma, la scarsità di piogge.
Esatto, quindi tutti quei problemi vengono, diciamo, messi in luce e in scena da Scott Burns, che già aveva parlato di argomenti simili in Contagion e in The Report, e qui si è sfogato, diciamo, e ha dato vita a questa miniserie che ha un cast stratosferico. Faccio un paio di nomi al volo, giusto
sì,
per far capire, diciamo, lo sforzo produttivo: Meryl Streep, Edward Norton, Kit Harington, Tobey Maguire, Ma-Yong Cotillard, Gemma Chan. Quindi, insomma, già da questi nomi potete aver capito che si tratta di una serie molto particolare, perché può sembrare antologica, cioè che ogni episodio racconti in un'annata diversa, con appunto questi protagonisti del cast diversi, no? Ed è per questo che hanno potuto coinvolgere un cast stellare di questo calibro, ma in realtà, senza svelare troppo, le storie si riveleranno collegate tra loro, cioè ogni episodio mostra un lato del cambiamento climatico ad anni diversi di distanza, con delle storie, insomma, semifuturistiche che vedono protagonisti alcuni di loro, però le loro storie, andando avanti, si riveleranno sempre più interconnesse, diciamo. Quindi è un Black Mirror che incontra Years and Years, ma che non è così staccato l'uno dall'altro, perché ci sono famiglie, capito, figli di genitori che abbiamo visto in puntate precedenti, visto che passano gli anni nel frattempo, capito? Quindi c'è, sì, c'è un corso che unisce tutto e che fa da, da fil rouge, diciamo, al...
Quindi non sono cortometraggi a sé, diciamo, questa, questa serie.
Esatto, non è una serie di puntate totalmente a sé stanti, ma anzi, più andiamo avanti, più diventano sempre più familiari. Infatti, quello che dico, se la vedete, non fermatevi alla prima puntata, perché è una puntata molto introduttiva, con tanti personaggi, molto caotica, che può risultare anche un po' fredda, se vogliamo, no? Dal punto di vista del, sì, racconto. Ma dalla seconda puntata, in cui c'è una meravigliosa Sienna Miller, ormai... tornata in auge in TV, io da lì proprio me ne sono innamorato, perché ti, ti porta dentro un racconto familiare e non puoi non, come dire, sentirti vicino ai personaggi e a quello che stanno passando.
Quello bello episodio sulla megattera.
Assolutamente importante della miniserie è la messa in scena, perché a livello, sì, di regia, di fotografia bellissima, viene mostrato un pianeta Terra, si vedono anche gli, i budget di Apple TV Plus e gli sforzi produttivi. Veramente curatissima, futuristica ma non troppo, cioè perfettamente credibile, ok, un po' come faceva, diciamo, Black Mirror, ma è veramente un piacere per gli occhi, ecco, cioè un dolore ma anche un piacere, ecco, un dolore per quello che mette in scena,
quello che accade, no? Sì, certo, certo. Quindi gli episodi totali sono 8-10 episodi?
Sono
8 episodi.
A me poi ognuno, come spesso capita nelle serie antologiche o semi-antologiche, come potremmo chiamare questa, avrà il suo preferito, diciamo. Io ho in mente il settimo, che è particolarmente devastante. La serie comunque è andata settimanale, quindi non è ancora finita, se non sbaglio, no, su Apple TV
siamo,
Plus. Io l'ho
siamo...
vista in anteprima, ma ecco, sì, io ricordo il settimo con una storia particolarmente devastante, diciamo. Ecco, è molto Black Mirror, tra l'altro, quell'episodio.
Quell'episodio, ecco, ovviamente perché siamo nel settimo episodio, immagino che siamo molto in là nel tempo, cioè siamo in qualche anno,
sì,
molto avanti, quindi
sì,
insomma, la tecnologia...
Allora, aspetta che ce l'avevo scritto, ce lo riesco a dire al volo, l'avevo scritto qua proprio sotto. Ecco, tra il 2037 e il 2070 spaziamo tra il primo,
ecco,
e l'ottavo episodio.
Ho capito, perfetto. No, stavo pensando ad una cosa, perché non ho controllato, quindi non so se tu hai notizie a riguardo, se c'è anche Leonardo DiCaprio tra i produttori della serie, perché sappiamo che Leonardo, forse no.
Mi pare di sì,
Ah, c'è,
mi pare,
ecco,
che questa cosa l'avevo letta. E non mi ricordo se l'avevo scritta.
No, sai perché?
Il volo mentre parliamo, ma può essere. Può
guardavo. Sappiamo tutti, no? Tutti no, però insomma, molti sanno, chi lo, soprattutto lo segue su Instagram, Leonardo DiCaprio, il suo impegno, no, per l'ambiente,
vero,
per la lotta ai cambiamenti climatici.
Da quel punto di vista è molto vero. Sì,
e
sì,
ho visto,
sì,
che
guarda,
circa.
Sicuro il 90%, ora che me l'hai detto così a memoria, al 90%.
Sì, sì, perché ho visto proprio che sul suo Instagram sponsorizzava proprio questa serie, però ho detto, ma sai, lui è uno che è del tema, gli sta molto a cuore, quindi magari, però ho detto, magari sarà proprio tra i produttori di questa serie.
Ma potrebbe essere, guarda, c'ho questo ricordo, perché ormai lui, Twitter, cioè, spesso ci sono dei produttori,
sì,
dietro,
sì,
queste serie,
sì,
di Apple TV,
sì,
Plus,
sì, sì,
che,
sì,
ecco, ci tengono,
ci può essere anche Leonardo
DiCaprio.
Certo.
La firma e
certo,
l'aiuto alla produzione, ecco.
Ok, noi da Apple TV Plus passiamo ad un'altra piattaforma, che è Prime Video. E molti ascoltatori e ascoltatrici ti dicono, ma io le serie che, di cui parlate, ci piacerebbe anche vederle, però mi tocca abbonarmi a tutte queste piattaforme. Dico, come faccio? Dovete mettere mani nel portafoglio, non c'è altra soluzione.
E qui, è molto vero, però aggiungo una cosa al volo,
sì,
proprio Daniele, per me.
Sì, prego.
Questo, cioè, io capisco che ognuno si debba fare i conti e lo capisco molto bene, però Prime Video, secondo me, è quella che davvero meno di tutte pesa, cioè può pesare sul portafoglio, nel senso di una persona, perché c'è l'abbonamento annuale che di base ti dà i pacchi con la consegna gratuita e
certo,
tutto quell'aspetto lì, voglio dire, e poi in seconda battuta ti,
cioè,
dà anche,
esatto,
soldi,
cioè, uno si abbona ad Amazon principalmente non per la parte video,
esatto,
ma per, principalmente per gli acquisti.
Da caso parliamo di due supporti,
certo,
che sono, cioè, sono diventate anche piattaforme seriali, ma sono nate una come Commerce e una come, cioè, Apple,
sì,
nel senso,
sì,
insomma,
se non sbaglio Apple all'inizio, se non sbaglio Apple all'inizio per i clienti Apple era gratuita, ora non credo più, però forse all'inizio era gratuito, il, o se compravi un prodotto Apple, adesso non mi ricordo, ma
lo
c'era
è ancora,
una...
lo è ancora,
ah, lo è ancora,
mesi, mesi, quattro,
ah, per tre mesi,
vale,
ecco. Bene, bene, quindi approfittate di queste promozioni. Allora, passando a Prime Video, c'è una serie che anche questa forse ha bisogno ancora di essere un più incoraggiata rispetto a Extrapolation, perché veramente se ne parla molto molto poco. Se avete le vostre nicchie social di appassionati di serie televisive, sicuramente vi sarà sbucata fuori, ma non come si dovrebbe, non come dovrebbe. La serie TV si chiama Sciame, giusto? E esatto, tra gli autori porta anche una firma eccellente del panorama seriale americano.
Allora, Sciame infatti è stata un po' buttata lì, cioè anche io penso l'ho vista in anteprima, noi giornalisti l'abbiamo vista in anteprima, cioè pochissimi giorni prima, che non capita spesso, nel senso è proprio un po' così, ma in realtà è molto meritevole di attenzione, come hai anticipato tu. I due autori sono Donald Glover, niente meno che l'ex Troy Barnes di Community, che poi ha dato vita alla sua Atlanta, nel senso non solo la città e il contesto sociale, ma la serie porta questo nome.
Childish Gambino. Childish Gambino.
Come, scusa?
No, dicevo, molti magari lo conoscono anche come Childish Gambino, essendo avendo avuto,
esatto,
anche
una sua parallela carriera musicale di rapper, che comunque, sì, continua come Childish Gambino. E tutti questi elementi che abbiamo appena nominato si congiungono perfettamente in questo suo nuovo lavoro, cioè proprio torna perfettamente il percorso artistico che ha fatto, perché in Sciame, che in originale si chiama Swarm, che appunto vuol dire sciame, lui, allora, dopo aver raccontato la musica rap nel contesto sociale di Atlanta e cosa vuol dire essere neri oggi in America attraverso la black community, soprattutto legata appunto al rap e alla criminalità organizzata in Atlanta in modo lucido, surreale, crudo, ma anche molto divertente, molto spassoso, e ha una comicità nera tutta sua, e non vuole essere un gioco di parole il mio nel dire nera, ma di black humor, insomma, sto parlando, ecco, in Sciame è passato dall'altra parte della barricata insieme alla sua storica collaboratrice Janine Barrers, cioè ha voluto raccontare il fandom tossico, cioè a che livello di tossicità e pericolo può arrivare una community di fan, soprattutto attraverso i social media e i social network, cioè attraverso l'uso che si fa di questa community online che si forma di fan club ufficiale, insomma, sostanzialmente, ok?
Sì.
La protagonista è Dre, una ragazza interpretata da una meravigliosa, grandissima, stratosferica Dominique Fishback, che qualcuno potrebbe aver visto in Judas and the Black Messiah, sempre a tema black.
Sì.
E sostanzialmente Dre è una ragazza che è super fan di questa Nyjah, questa pop star internazionale acclamata e osannata da tutti, e a un certo, cioè lei è fan insieme alla sorella fin da quando era adolescente, a un certo punto qualcosa si spezza e vedremo in questi sette episodi che la compongono, sono sette episodi da mezz'ora, quindi anche una cosa molto fattibile, già tutti disponibili, vedremo che cosa c'è, cioè, a che punto è disposta ad arrivare in nome del fandom, capito? In nome della community e del fan club che si fa chiamare Sciame. Ecco da cosa viene, ecco, il titolo di questa comedy nerissima, proprio nerissima nel senso più puro della parola, e è tutto un gioco che Donald Glover e la sua collaboratrice hanno fatto, perché si sono super documentati negli anni per scrivere questa serie, che segna la sua prima collaborazione con Prime Video. A questo punto speriamo di vederne molte altre, perché due su due serie fatte da lui hanno fatto centro, quindi io, insomma, gli do fiducia. Sostanzialmente, Nyjah, questa pop star fittizia, richiama per movenze, modo di fare, eccetera, eccetera, e Beyoncé. E sai come si chiamano i fan, la community più famosa di Beyoncé?
Sciame.
Beehive, che vuol dire alveare.
I
è
B...
un gioco di parole tra la parola alveare e B, che inizia,
B-I-V.
Il nome Beyoncé.
Cioè B-I-V.
Quindi, alveare, sciame, c'è sempre una peregina.
Ah.
E quindi, e molti episodi che si vedono nella serie che succedono, come uno dell'ascensore, non sto spoilerando perché non si capisce cosa vuol dire,
sì,
è successo davvero a Beyoncé, e loro si sono documentati per raccontare dei veri fatti di cronaca, successi e legati a pop star. Dei varie, diciamo, ed
pensa
eventuali.
Un po'. Beh, devo dire che mi ha molto incuriosito. Io ancora non ho visto neanche un episodio, però davvero mi ha molto incuriosito. Quindi me la metto,
guarda,
me la segno.
Ovviamente è surreale, cioè bisogna entrare nel mood per,
sì,
vederla, perché all'inizio la vedi e dici: ma che cosa sto vedendo? Però più vai avanti, ok? Più, e ti do questo. Cioè, no, non è uno scoop, nel senso che noi non potevamo dirlo, ma ormai l'hanno detto tutti, anche i giornalisti oltreoceano, quindi si può dire, ormai è passata una settimana, due, quante sono.
Sì.
Nel cast c'è anche, a sorpresa, Billie Eilish.
Ma ah, dico in che ruolo, Billie Eilish, quindi a proposito di pop star, ecco.
Capito? Tutto non è casuale.
Non è casuale.
Vedere come lui, dopo aver raccontato la musica da un punto di vista, sia passato all'altro. Però sempre a modo suo, originale, non parliamo dei fan e basta, ecco.
Bravo Donald Glover, sicuramente gli daremo la giusta attenzione, anzi grazie di avercela presentata con la tua consueta precisione, Federico, grazie davvero.
Grazie. Bene. A te Daniele, è stato davvero un piacere.
È stato davvero un piacere, scusa se ti ho tenuto una settimana in attesa in linea, adesso ti libero. E ci sentiamo
prima di tutto.
Esatto, e ci sentiamo alla prossima, ciao Federico.
Perfetto, ciao Daniele.
Grazie a Federico Vascotto, noi siamo arrivati in conclusione della nostra puntata della settima sessione. Io vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che come di consueto da domani troverete già il podcast sul sito novaradio.info nella parte dedicata appunto al nostro programma La Settima Ossessione, e poi come di consueto, l'ho ripetuto un'altra volta quindi scusate la cacofonia, nel fine settimana il podcast arriverà anche sulle piattaforme di Spotify e di Amazon Music. Adesso vi lascio agli aggiornamenti del giornale radio, noi ci sentiamo mercoledì prossimo, buona serata.